Benvenuti ad una nuova puntata dello Sliding Doors Podcast. Nella puntata di oggi abusi, incesto, poesia e sofferenza offerti come al solito da Giovanni
e Pasquale.
Pasquale, ma quanto ci piace parlare di schifezze?
Sì, ma questa volta proprio con l'incesto andiamo proprio sul sicuro perché...
Ma secondo te come mai?
Ma non lo so, o abbiamo... qua ci vorrebbe Freud per capire se abbiamo magari avuto un'infanzia, non so, segnata da episodi strani, non lo so.
Vabbè, lo scopriremo dopo la sigla!
Eccoci, allora oggi abbiamo detto che parliamo di incesto e che io bello. Sono davvero incuriosito perché già durante l'episodio sulla religione Giovanni ci ha regalato delle perle in cui Madonna. Si parlava anche di suore, cose così. Vabbè, comunque non voglio neanche immaginare.
Ti sorprenderò cosa... stavolta, invece ci sono andato piano. Forse.
Ah, vabbè, forse allora sarà più, come dire, succulenta e... No, la mia...
Vediamo.
Ma non credo, poi alla fine vi chiederemo magari quale delle due vi ha più fatto, non so... Magari vi ha scatenato qualche...
Sì, fateci sapere, noi siamo disponibili.
Vabbè, vai tu, vai. Anche perché poi, tra l'altro, piccola parentesi, anticipazione spoiler, io parlerò di uno che ha il tuo stesso nome, quindi poi faremo anche...
Bellissimo.
Vedremo se, non so...
Questa cosa ritorna.
Se ti rispecchi in lui. Vabbè, intanto vai tu, dai.
Allora, io vi voglio parlare di Precious, film del 2009 diretto da Lee Daniels. Il film è ambientato sul finire degli anni 80 a New York, ad Harlem, che è un quartiere di New York. La storia che ci viene raccontata è quella di Clarice Precious Jones, un'adolescente in sovrappeso di colore. Clarice vive in un fatiscente appartamento insieme alla madre Monique. Veniamo a conoscenza del fatto che Precious è stata vittima di violenze carnali ad opera del padre, del quale lei è rimasta incinta per ben due volte, non ancora diciassettenne. Quindi ecco qui il collegamento con il tema della puntata. In un contesto normale, un po' tutti ci saremmo aspettati vicinanza, comprensione e supporto da parte di Monique, della madre, per la piccola ragazza, ma purtroppo in questo film non è così. Infatti la protagonista viene costantemente maltrattata fisicamente e moralmente dalla madre. Clarice trascina la sua angosciosa esistenza in due principali ambienti, la casa e la scuola. Come abbiamo detto, l'ambiente familiare è tragico. La madre è convinta che Clarice abbia rubato il suo uomo, suo marito, cosa che la porta ad essere rapita da un violento livore. La scuola rappresenta anch'essa un ambiente non confortevole. Precious, infatti, è vittima di bullismo, cosa che la porta ad affrontare con molta poca convinzione lo studio. Lei, infatti, è pluriripetente perché non sa ancora leggere e scrivere.
Tra l'altro, scusa la parentesi, mi sa che lei a scuola va nel monastero delle Clarisse.
No.
Questa dovevi aspettartela, no. Perché ce l'avevo proprio... Ah,
mannaggia. Vabbè. La protagonista ha avuto una bambina da suo padre, figlia nata affetta dalla sindrome di Down, per questo malignamente soprannominata da Monique, dalla madre di Clarice, con il nomignolo di Mongo. Questo dovrebbe farci ridere, ma possiamo sentire questa tragicità e questa drammaticità. Gli unici momenti sereni che la ragazza vive sono quelli in cui, chiudendosi in camera, inizia ad immaginare di essere una star, amata e desiderata come le dive che guarda in televisione. Precious ha un rapporto sessuale con il ragazzo di cui lei in quel periodo si è invaghita e resta nuovamente incinta. Il ragazzo non riconosce il bambino e quando la scuola viene a sapere che Clarice è di nuovo incinta, non viene aiutata, viene espulsa. La direttrice della scuola però, notando in lei comunque un naturale talento per la matematica, la invita ad iscrivere ad un corso alternativo con la possibilità di recuperare gli anni persi. Siamo di certo davanti ad un film di denuncia. Precious è sola, mangia male, non sa come si mangia, non c'è nessuno che le ha insegnato come mangiare sano. Viene da un ambiente molto povero, è molto abbandonata a se stessa. La scuola non fa niente per farla sentire capita, non l'aiuta. Per questo non le resta che sognare. L'unica via di uscita per lei è quella di abbandonarsi alle fantasie, pensare di essere una star televisiva, quasi della MTV Generation.
E quanti di noi da piccoli, infatti, non si sono chiusi in bagno per far finta di... Io, per esempio, piccola parentesi, prendevo gli spaghetti, ma non gli spaghetti già cotti, prendevo uno spaghetto crudo e immaginavo di essere un meteorologo con la bacchetta, capito? Facevo, oggi al nord avremo cielo sereno, poco nuvoloso.
Credo che sia una dimensione ludica più o meno di tutti i bambini. Io anche ricordo che, tipo, annoiandomi in bagno perché magari mi ero lavato i denti o qualcosa, facevo finta di fare la pubblicità del dentifricio, dello spazzolino, una cosa del genere anche. Mi divertiva, sì, è normale. Comunque sia, ritornando al film, di qui in poi la trama inizia. Da quello che ho raccontato in poi la trama inizia. Io generalmente non amo i film drammatici, non sono un tipo di film che mi fa emozionare più di tanto, non mi riesce a rapire. Nonostante io riesca a riconoscere le peculiarità di alcuni film, il valore artistico che hanno, e il valore anche all'interno del media, della settima arte, l'importanza che rappresentano alcuni film, a me personalmente, a me Giovanni, non restano più di tanto purtroppo. Quindi oggi sto parlando di questo film perché questo è un'eccezione, una bellissima eccezione. Qui Lee Daniels, il regista, riesce a farci entrare in una storia cruda e difficile. Il regista fa uso di una messa in scena degradata e sporca per riflettere quello che Precious sta vivendo, sia fisicamente che mentalmente. I diversi stati d'animo della protagonista saranno spesso accompagnati da cambi di luogo e di fotografia. Il film poi vede tra l'altro gli attori, la partecipazione di Lenny Kravitz e Mariah Carey. Così, debotto, senza senso.
Ma è uscito sotto Natale?
No.
Ancora no. Più fuori contesto, Mariah Carey.
E in ogni caso comunque tutti gli interpreti del film, sia quelli più giovani che quelli più adulti, sono tutti molto ispirati e molto nella parte. Lo stile minimale sporco della regia passa in secondo piano, nonostante riesca bene ad esaltare quello che stanno vivendo i personaggi. Ripeto, stiamo parlando di un film che parla di zone più sfortunate della New York degli anni Ottanta. Lo stile minimale sporco che della regia passa poi in secondo piano, esaltando gli attori che ci restituiscono prove attoriali uniche, che ci fanno sentire vivere quello che provano, quello che pensano e quello che vivono. Riuscire a far empatizzare il pubblico con questo tipo di condizioni e di drammi è davvero difficile, soprattutto se lo si vuole fare con onestà intellettuale, senza scadere nel melenso, proprio perché stiamo parlando di ambienti della New York degli anni Ottanta, dell'ambiente nero, quindi di questi ghetti potremmo dire. Ed è qui che Daniels vince con una narrazione efficace e forte. Quest'opera vuole farci capire quanto sia importante prendere coscienza di sé per potersi migliorare. Solo attraverso la comprensione dei propri sentimenti, delle proprie tendenze e il modo in cui si affrontano le emozioni si può guadagnare la forza d'animo per poter evadere. Certamente tutti noi abbiamo bisogno di aiuto, ma alla fine toccherà a noi riuscire a tirarci fuori da ciò che non vogliamo per noi stessi.
Che bella chiusura.
Sì, ci ho provato.
Comunque, no, mi interessa, sai che dopo...
Il film attualmente è reperibile tranquillamente su Netflix. Nonostante sia uno dei titoli secondo me più interessanti sulla piattaforma, non ha ancora abbastanza riverbero quando... Non ha ancora abbastanza seguito questo film quando se ne parla, quindi sono qui per questo.
Va bene, quindi mi raccomando, su Netflix lo trovate, non fate i... No, io c'ho Prime Video, no.
Come abbiamo detto nel decimo episodio, non fate i...
I cacafine.
Esatto. Più che altro tu di che cosa ci vuoi parlare per l'incesto?
Caro Giovanni, ti parlo di un altro Giovanni. No,
aiuto.
Giovanni Pascoli. Sì, però non è che andrò adesso a recitarvi poesie o cose varie. Vi vado a parlare di... Diciamo di quello che era il suo rapporto con le sorelle. Che
chissà dove andremo a parlare.
Più che altro lui cosa appare. Vabbè, comunque...
no.
No, nel senso che... Vabbè, partiamo dal presupposto che appunto Pascoli, dopo essersi laureato qui a Bologna, diventa insegnante di latino e greco nei licei di Matera e di Massa. Ho cercato di entrare anche nel... Questo ti faccio anche
ringrazio.
Gli accenti, sì. Comunque, dopo un'adolescenza difficile che è stata segnata dalla morte del padre, non so se ricordate la poesia della cavallina storna che porta colui che non ritorna, vabbè, eccetera, eccetera, e la morte anche di alcuni dei suoi fratelli, il poeta aveva finalmente, dopo questa appunto adolescenza difficile, ritrovato la gioia di vivere e di credere nel futuro. E nel 1885 decide di fare un progetto che aveva in testa da molto tempo, cioè quello di ricostruire a modo suo la famiglia. Allora che fa? Va a riprendere le sorelle Ida e Maria, poco più che adolescenti, dal convento di Sogliano. Sogliano, tra l'altro, non è anche un paese del Salento, tu che sei salentino.
Sì, mi pare di
credo
sì.
Credo di sì. Comunque questo è Sogliano, credo in in Romagna, perché no, non
Sogliano,
so, non,
Salentino.
Non vorrei fare gaffe, ma immagino comunque sia al centro-nord. Vabbè, in questo convento dove avevano vissuto le due sorelle per qualche anno, e quindi le porta con sé a Massa. E questa convivenza durerà per ben 10 anni. Infatti... come dire, dopo 10 anni, per l'appunto, questo paradiso per Giovanni, non Giovanni il nostro... Giovanni,
no, io no.
Questo paradiso si interrompe bruscamente nel 1895, quando Ida decide di abbandonare quella vita.
Dai! No!
E quindi decide di tornarsene in Romagna, nella sua, come dire, terra d'origine, dove ha trovato un fidanzato e decide di sposarsi. A quel punto,
ti permetti?
Immaginate Pascoli che gli crolla il progetto del suo secondo nido. E lui subisce questa crisi esistenziale fortissima e... è come diremmo noi al sud, cornuto e mazziato. Deve pure, no, perché deve pure scrivere un testo in prosa per le nozze di Ida. E io adesso vado a leggervi alcune, come dire, che sono delle frecciatone, non è? Cioè, poi immaginatevi il fratello che va al matrimonio adesso, chissà cosa dirà, parlerà di quanto è brava.
Da quello... Giovanni ti posso dire che sicuramente ci andrebbe ubriaco.
No, però immaginate tutto il livore. Adesso vi leggo qualche passo brevemente, comunque. Addio dunque, Ida, sorella di Maria. Tu parti e noi restiamo. Tu ritorni alla dolce patria e noi ce ne allontaneremo, presto anche più. La carrozza aspetta alla porta. Non si deve perdere il treno. Addio. Quei treni, come sono noiosamente puntuali. Come nell'impazienza fischiano e si scrollano. E impaziente è anche quel giovane biondo e snello. Andiamo, Ida. Egli ti dice andiamo, Ida. E noi ti diciamo, Ida nostra, addio. Quindi da una parte ci sono lui,
Madonna,
da una parte quindi ci sono lui e la sorella Maria che rimangono, dall'altra c'è Ida la cattiva che torna in Romagna, quindi...
Se mi avessi detto che erano le parole che lui ha scritto per la sorella al funerale, non ci sarebbe stato niente da dire, cioè giusto, preciso...
Comunque qui vediamo proprio come il treno, che è il simbolo della trasformazione dell'Italia e anche dell'Europa, sì, nel primo Ottocento, viene qua inserito proprio come un luogo negativo, il luogo degli incontri amorosi, il luogo in cui c'è la separazione che avviene tra lui e l'amata sorella proprio nella stazione, quindi... Pascoli, tra l'altro, come avete potuto ascoltare, ha preso di mira immediatamente il suo antagonista, cioè il giovane biondo e snello, il futuro marito di Ida, un certo Salvatore Berti, poverino, questo voleva soltanto...
Principe Azzurro, praticamente.
Sì, voleva farsi soltanto una...
C'ha magari... pure il nome bello, Salvatore Berti.
Salvatore Berti, magari, che ne so, Oretta Berti è suo...
No, no!
Non so, sarà la nipote, o anche la figlia, considerando che Oretta Berti, che ne so, ci avrà... sarà arrivata a 120. Vabbè, comunque, non so quanti anni ci abbia, però questo è un testo di gelosia. Andando avanti, lui dice: un altro dice andiamo, Ida mia, e io e Maria diciamo Ida nostra, addio, addio, addio. Egli è impaziente, noi ci sciogliamo in lacrime. Egli ha negli occhi e nelle labbra tutti i segni della gioia, e a noi non ne manca uno di quelli del dolore. Sii felice lontana da noi. E chi ce l'avesse detto che di noi tre uno potesse provare e gli altri augurare la felicità lungi dagli altri due? Eppure è così. È intervenuto l'amore, cosa gentile e terribile, che uccide e crea, che agli uomini dà la gioia presente, unico, e unico conserva agli uomini il dolore per il profondo avvenire. Cioè, secondo qualche biografo, addirittura Ida ha accettato sto matrimonio proprio per andarsene, per sottrarsi da questa atmosfera che c'era nella casa di Livorno.
Sono rotte i coglioni.
Sì,
basta.
Cioè, magari Salvatore Berti era biondo, ma era un cesso, però lei pur di scappare a sto clima proprio di mamma mia.
Vabbè, con tutte le guerre che ci stanno, che poi che sarà un po' d'incesto.
Sì, comunque sì. Vabbè, comunque, poi lui va avanti, vi leggo quest'ultima parte perché è molto bella. Ricordi un'altra carrozza, un altro viaggio? Ma quella era una partenza per tutte e due, o mie piccole Ida e Maria. Questo per te, Ida, è un ritorno. Allora la vostra zia Rita, che vi faceva da madre, singhiozzava nel vedervi partire, e voi piangevate partendo. Anche quella volta, però, un giovane, che è lui, diciamo qua, vi diceva andiamo, un poco impaziente, E quel giovane era anch'esso allora quasi biondo e quasi snello. Anch'esso quasi ci tiene, cioè, perché anche se si paragona al nuovo marito, comunque vuol far vedere che è onesto e non era così biondo come
ha le capacità, ma non si applica, quindi esatto, quasi biondo.
Ci provo. Anch'esso vi aveva adornata una casa e ci aveva posto tutta la sua diligenza e tutto il suo amore. Quanti fiori vi aspettavano a massa, le rose borraccine e le passiflore, gli oleandri ancora in boccia e gli aranci tutti carichi e olezzanti, la passiflora e il fior d'arancio. Quindi lui ricorda quando andò a prendere le sorelle dalla zia e le portò con sé a massa e si mette proprio in rapporto al fidanzato, al Salvatore Berti, che adesso è venuto a prendere sua sorella. Quindi i due viaggi sono simmetrici, perché uno è quello del passato e l'altro è quello appunto tragico del presente, ma lui li mette comunque sullo stesso piano. Poi non so se sai che nella tradizione nuziale i fiori d'arancio che cita qui alla fine sono i fiori del bouquet della sposa, quindi sì, Pascoli ha portato le sorelle in una casa che è circondata proprio di quei fiori. Poi, ah no, non era manco l'ultima questa, vi voglio leggere quest'ultima parte perché veramente mi fa pena quest'uomo, vabbè. A massa le piccole Ida e Maria presero nella loro cura la piccola casa, andavano, pulivano, muovevano. Poi non so cosa muovevano, però
muovevano.
Televisore, non c'era ancora. Tutto pareva rifiorire e ringiovanire per i loro agili gesti. A me pareva d'aver due figlie.
Sì, le figlie, sì, vabbè.
E l'amore che me le aveva date aveva lasciato un fondo di delizia nell'intimo del cuore, ma non una traccia nella mente. Era un mistero assai lontano. Beato io vedevo le mie due giovinette figlie lavorare per me. Hai capito?
Il pascià,
capito? Io lavorava per loro, perché lui comunque ci tiene a dire che lui lavorava, sì, cioè, loro lavoravano in casa.
Quello che porta il pane a casa, vuoi pane, mettere?
Esatto. Che tempo buono quello, o Ida e Maria. Tu eri la maggiore, Ida, e avevi il mazzo delle chiavi. Eri la massaia, eri la reginella. Io sarei rimasto con una sola delle due figlie. Perdendo poi anche quell'una, cioè Maria, mi pareva che sarei diventato un vecchio re, senza più il lume delle sue due pupille, e che avrei amato, da allora in poi, il bianco, visibile solo al pensiero dei sepolcri. Mamma mia, che depressione. Cioè, fatti una vita, comunque, vabbè. Quindi alla fine...
Fatti una vita come si diceva nel 2014.
Sì. No, io continuo a dirlo, non so. Okay, forse so io che sono rimasto giovane dentro. Comunque, vabbè, giovane, vabbè. Alla fine, quindi, lui dice che potrebbe perdere anche l'altra, cioè questa minaccia. Però la sua vera paura è quella che effettivamente si è concretizzata, cioè quella che... cioè quella di perdere Ida, quella che davvero poi se n'è andata. Quindi questo testo appunto mi ha fatto ridere, perché doveva festeggiare le nozze di Ida, mentre in realtà riguarda la fine del nido, cioè è la morte di quella costruzione triangolare che si era creata, che era resistita per 10 anni.
Diciamo. Alla fine ce lo potevi mettere, sono felice. No.
No. Lui è costretto a guardare il bianco dei sepolcri. Lui ci tiene a finire così a effetto con la sua... Quindi,
questi echi quasi romantici.
Sì, poi Ida, capito, c'aveva pure le chiavi di casa, mo cambia la serratura, cioè, una volta che se ne va la casa è diventata un sepolcro, è diventata una tomba. Madonna. Tutto è nero, tutto, mamma mia, che cosa brutta.
Vabbè, comunque, forse...
Io sono figlio unico, quindi non potrò mai capire una cosa del genere.
Appunto, probabilmente noi riflettiamo questa cosa con una mentalità attuale, probabilmente neanche allora era qualcosa di comprensibile, quindi... giudicare forse dal nostro punto di vista non può risultare molto sensato, però in tutta probabilità più che giudicarlo dovremmo cercare di comprenderlo. Lui aveva già perso i genitori, giusto? Quindi quella parvenza di famiglia, di nido a cui lui era così legato, gli veniva portata via, qualcosa che evidentemente era qualcosa di molto importante per lui, però qualcosa di anche tendente al morboso.
Sì.
Non possiamo che comprendere forse questo tipo di sentimento. Ovviamente sì. Non in questi termini, però.
No, ma non è tanto quello, ma più che altro ho evitato di inserire, come dire, dei riferimenti da parte di biografi che hanno parlato anche di eventualmente episodi molto più, come dire, pratici.
Esplitici.
Sì, però
esplitici,
sì, no, banana split. Comunque, niente, alla fine sono contento di aver condiviso con voi questi brevi passi, perché immagino sempre la scena di Pascoli che va al matrimonio e tutti si aspettano una cosa di
vestito, ben vestito, una platea incredibile di persone, si sta mangiando, no? Matrimoni tutti felici.
Poi arriva il tin 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 del cucchiaino del bicchiere.
Si alza lui con la camicia poco poco sbottonata, la cravatta un po' tirata, no? Tutto sfatto perché ha bevuto, legge sta roba. Cala un silenzio gelido, poi fanno... Vabbè dai, è professore.
Sì, è come, e poi come direbbe una nostra amica, la felicità è solo un'illusione. Magari sarà stata quella la chiosa del suo discorso. Comunque, bellissimo. Vabbè signori, e niente.
È stato un piacere signori.
Anche per me e spero anche per voi. E allora niente, vi aspettiamo per la prossima puntata dello Sliding Doors Podcast.